Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Universalmente considerato uno dei più importanti registi della storia del cinema. Per parlare di Federico Fellini abbiamo in collegamento in diretta Alessandro Vecchiarelli. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Alessandro Vecchiarelli, per chi non lo conoscesse o chi si fosse distratto, cura per noi la rubrica di recensioni cinematografiche insieme naturalmente ad altri amici come ad esempio ad Guglielmino, ma Alessandro è un esperto di cinema, un appassionato di cinema, vorrei dire più che esperto, perché credo che le due categorie possano, anzi debbano coincidere. E questa mattina, Alessandro, ricordiamo che Federico Fellini, se fosse ancora con noi, compirebbe 100 anni.
Già, 100 anni da quel 20 gennaio del 1920 a Rimini, quando per la prima volta venne alla luce il giovane Fellini. Rido un pochino per il fatto che in qualche modo nella sua vita e in generale nella sua opera artistica i numeri pari, diciamo il 50, il 60, il 70, sono sempre stati molto molto importanti. Faccio un esempio: nel 1950 è quando lui ha diretto il suo primo film, diretto in realtà in collaborazione con Alberto Lattuada, della Luci della Varietà, però dopo solo 10 anni, nel 1960, è quando esce quello che in qualche modo l'ha fatto diventare Federico Fellini, se vogliamo, vale a dire La Dolce Vita. Ecco che quindi questo fatto dei numeri pari, il 20, il 50, il 60, i 100 anni oggi, è una degli elementi in qualche modo che lo contraddistinguono, se vogliamo.
Senti, abbiamo detto nato a Rimini ed è importante dire dove è nato Federico Fellini, perché nel corso di praticamente tutta la sua vita e la sua attività cinematografica, pur essendosi trasferito ovviamente a Roma, perché a Roma c'è Cinecittà, a Roma c'è l'industria del cinema, lui è sempre rimasto quello che potremmo definire, con naturalmente non un termine dispregiativo, ma tutt'altro, un provinciale.
Assolutamente sì. Rimini per Federico Fellini non era solamente il paese natale, ma era il luogo della memoria in qualche modo. Ora, sappiamo bene che per Federico Fellini, specialmente nell'ultimo periodo, nel periodo che va dagli anni 70, all'inizio degli anni 70 in poi, tutto il suo cinema diventa un cinema di memoria, un cinema che si muove e si articola sul ricordare e nel ricordo trasfigurare quello che è successo. E Rimini, da questo punto di vista, è proprio il luogo fondamentale. Ora, basta pensare a quante scene ci sono nei film di Fellini in cui c'è un mare d'inverno, una passeggiata su una spiaggia d'inverno, in un momento in cui normalmente non penseremmo al mare, appunto, specialmente un posto come Rimini è collegato da sempre nel nostro immaginario all'estate, al divertimento e così via. Fellini lo trasformò, l'ha trasformato fino al punto da arrivare ad essere allo stesso modo importante le nostre memorie, questa visione del mare d'inverno, di un posto quindi completamente diverso da quello con cui noi siamo abituati normalmente a trattare, ma che proprio per questo crea, assume e diventa così essenziale. Il film fondamentale da questo punto di vista è Amar Corpi, chiaramente, il film del 73 in cui lui proprio racconta la sua adolescenza e così via, ma anche film come I Vitelloni o La Nave Va hanno il mare come punto di grande riferimento.
Senti, purtroppo non abbiamo tempo per fare una biografia estesa di Fellini, magari lo faremo in un'altra occasione perché è ovvio che lo merita, e questo 2020 mi auguro che sarà celebrato anche in Italia come l'anno del centenario di Fellini, ma vogliamo ricordare alcuni dei film fondamentali, certi li hai già citati, insomma La dolce vita credo che lo conoscano anche gli Inuit della Groenlandia, ma ci sono chiaramente tanti altri film che hanno segnato un'epoca, che hanno cambiato completamente lo stile di fare cinema, perché lui stesso lo diceva, se pensiamo ad 8 e mezzo, è un film che non ha una trama, è un film che non racconta una storia, è un film che come si può dire, mette per immagini un sogno, qualcosa di onirico che in realtà soltanto Fellini poteva trasformare in pellicola.
No, 8 e mezzo, che viene considerato generalmente il capolavoro vero di Fellini, è una via di mezzo tra un sogno e un grido d'aiuto, no? 8 e mezzo era perché il titolo era scelto perché erano, a lui aveva diretto fino a quel momento 6 film completi più alcuni spezzoni, quindi diventavano 8 e mezzo alla fine. Ed è il grido di aiuto di un regista che non ha più nessuna cosa in mente da fare, non riesce più a lavorare. Adesso, già oggi, sembrerebbe abbastanza complesso fare un film simile, immaginiamo nel 63 quando proprio era assolutamente impensabile. Ma anche prima un film come La strada, che è stato quello che in qualche modo ha aperto la strada a Fellini internazionalmente, è detto che il primo con cui ha ricevuto un premio Oscar, ricordiamo che ne ha 24 lui, di Oscar per il miglior film straniero, più un Oscar alla carriera, quindi parliamo di vera alta nobiltà. Quindi La strada con Giulietta Masina, la sua compagna di una vita, e Anthony Quinn. Dolce vita, 8 e mezzo, Amarcord, e personalmente anche io ho un grande amore per Fred e Ginger, il film con Mastroianni e la Masina che lui ha fatto nel finire degli anni 80. Ecco, forse questi sono i fondamentali, ma un po' tutti, Le notti di Cabiria, Giulietta degli spiriti. C'è solo l'imbarazzo della scelta, nello scegliere quale vedere. Quelli che abbiamo detto probabilmente sono quelli più importanti, ma dove si va bene.
Certo. Senti, per concludere, ma torneremo sull'argomento come abbiamo anticipato, per un ascoltatore che magari è troppo giovane per aver visto i film di Fellini al cinema, ovviamente, e fino a questo momento forse non ha avuto troppo interesse a prendersi il DVD o a guardarseli sui canali tematici, fra l'altro se andate a vedere anche sui vari Netflix, eccetera, cioè, ce ne sono i film di Fellini, o per un altro ascoltatore che ha detto ma a me Fellini non è mai interessato, quali sono i 2 o 3 film che tu consigli, appunto parlando proprio di fruizione, perché magari ci sono dei film fantastici che però diciamo si possono vedere soltanto se prima ne hai visti altri.
Ma dunque io non comincerei assolutamente né da Dolce vita né da 8 e mezzo, che probabilmente sono gli ultimi da vedere, proprio per il fatto che sono i più complessi, i più completi. Il film che si può vedere da subito, quello proprio forse più semplice per certi versi, è proprio Amarcord, che è una storia di formazione, un romanzo di formazione, come si diceva una volta, quindi la storia di un adolescente che diventa grande e capisce piano piano quello che succede intorno a lui, raccontata appunto con grande umorismo, con alcune sequenze, alcune scene estremamente divertenti, ma proprio che fanno ridere a crepapelle, quindi sicuramente è Amarcord. Io ho una certa passione per quello che è stato il primo film che lui ha scritto da solo, che ha diretto da solo, vale a dire Lo Sceicco Bianco, un po' perché c'è Alberto Sordi, che per una volta non fa solamente una parte divertente, ma anzi fa una parte abbastanza seria, diciamo così, e un po' perché la storia è una storia che potrebbe essere anche adatta ai giorni d'oggi. Si tratta di la storia di una coppia di nuovi sposi che vanno a visitare il set di un fotoromanzo in cui il protagonista del fotoromanzo, appunto Alberto Sordi, cerca di sedurre la sposina, ed ha un po' qualche qualcosa che ha a che fare con il fascino che abbiamo noi oggi per le celebrità, gli influencer e così via. Per finire, forse l'ultimo grande film che si può vedere prima di cominciare a passare a quelli pesanti, proprio La strada, drammatico sicuramente, ma anche così pieno di poesia, così pieno di dolcezza, che non può che essere amato da chiunque.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.